nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo al Signore questa domenica di diventare tempio vivo per mezzo dello Spirito Santo.
Trova la sua verifica nel tempio, dentro questo spazio sacro,
È uno spazio sacro il Tempio, che ha bisogno anche di mura sacre, ma è uno spazio sacro, è il luogo del rapporto con Dio. Israele è la casa di Dio, Israele è colui che vede Dio, è il luogo in cui ci si incontra con Dio e con Dio mi vede. Infatti Israele è proprio questo luogo in cui Dio vede l'uomo, l'uomo vede Dio. Israele è il popolo che vede Dio, a differenza degli altri popoli, lui vede Dio. Quindi qual è la natura di Israele? Gesù è un ebreo. È vedere Dio. La natura di Israele è vedere Dio. E di avere un contatto con lui particolare perché è il popolo eletto. Quindi come Dio, come un uomo ha cura della sua famiglia, così Dio ha cura di Israele. E c'è il più intimo di aver cura della propria famiglia. Così Dio ha un rapporto con Israele, così. E allora nel Tempio avviene tutto questo, avviene tutta la sacralità di questo rapporto tra Dio e l'uomo, l'uomo e Dio. Quindi Israele, Gesù è figlio di questo popolo, Gesù sente questa sacralità violata, sente che non c'è più questa sacralità, è stata violata, è stata alterata, è stata camuffata. E quello che è ancora peggio che la vede camuffata, alterata non da persone che fanno Dio, non da persone che sono chiaramente ispirate contro Dio, ma dalla stessa classe dirigente. La vede alterata dalle stesse persone che hanno le mani sempre in pasta, cioè che sono religiosi. La vede alterata dal popolo credente, diciamo, la vede alterata nel momento stesso in cui si attua la religione. Vede che c'è stato un cambiamento, vede che il cuore dell'uomo si è appesantito, che non c'è più quel punto. Non c'è più il culto di Dio, non vede la passione di Dio, non vede l'amore di Dio, vede tante persone che recitano, fanno dei gesti, ma non vede la passione per Dio. In questa qui si sembra risentire, non l'eco di tutte le invettive dei profeti, di Geremia, di Ezechiele, che diceva: non dite casa del Signore è questa, perché voi avete le mani sporche di sangue, non digiunate nei giorni in cui angariate il vostro prossimo. Non fate atti di culto nei giorni in cui disprezzate la legge del Signore. Non presentatevi con delle offerte al Signore se nelle vostre mani brutta sangue. Non fate preghiere quando voi siete in vita il vostro fratello, la vostra sorella. Non vi presentate questi atti di culto, di preghiere quando nel vostro cuore c'è la pena, violenza. E quando questo tempio è diventato un covo di mercanti, dirà Gesù, e si indispettisce. Capite? Perché gli viene toccata la parte più cara, che è il suo rapporto con Dio, per cui è venuto in questo mondo. Gesù è venuto in questo mondo perché noi ritroviamo questo rapporto con Dio e di Dio con noi, lo ritroviamo nel tempo, nel cuore della nostra vita. È venuto con un corpo Gesù, è venuto con un corpo, ha preso un corpo e questo corpo piano piano si è realizzato, si è verificato. Ha preso mano a mano sempre di più spazio, per cui il corpo di Gesù piano piano è diventato il vero tempio. Quello che non hanno capito, che non capiamo noi anche noi stesso, il tempio doveva lasciare spazio proprio a questa sua interiorità, ma anche all'inizio il tempio non significava, cioè il tempio era aperto verso Dio, il tempio era un canale per incontrare Dio, non era chiuso in se stesso. Il Tempio non è mai chiuso in se stesso, il Tempio è un'apertura, ci ricorda la sacralità della nostra origine, sacra origine. Noi dipendiamo da Dio, noi siamo relativi a Dio, ecco i comandamenti della prima lettura. Noi siamo relativi a Dio, le sue parole di vita ci fanno vivere, il Tempio ci ricorda che io sono figlio, che io non mi sono dato la vita, il Tempio mi ricorda che io non mi do la vita. Il Tempio è autentico. Ti ricorda che tu non ti dai la vita, che tu sei figlio di, che tu dipendi da Dio. Il Tempio ti apre a Dio, ti apre questa relazione con Dio. Quando è che un Tempio abdica e rinuncia alla sua vocazione? Quando il Tempio è chiuso. Quando il Tempio è bello per se stesso e basta. Quando il Tempio non ha più, diciamo così, qualcosa che decentra la tua attenzione, cioè se il Tempio è bello in se stesso, non è più aperto alla vocazione originale del Tempio. Il Tempio non è bello in se stesso, ma è bello perché è Tempio di Dio, è Tempio del tuo essere figlio di Dio. Nel Tempio tu incontri Dio, quindi tu vai fuori questo rapporto per arrivare nel cuore di Dio. Tempio ti porta nel cuore di Dio. Ma il Tempio, come ha detto Gesù entrando anche di là, nel suo Tempio, allora, queste pietre che voi abitate, che dite quanto sono belle queste pietre, non hanno nessun valore perché verranno spazzate via. Voi avete fatto del Tempio, avete tolto al Tempio l'anima. Voi avete tolto al Tempio l'anima. Avete tolto cioè il motivo per cui il Tempio è il Tempio. Voi state facendo degli atti religiosi, ma avete tolto l'anima a questi atti religiosi. Voi vi state prostrando, digiunando, ma avete tolto l'anima di questi atti religiosi. Fate questi atti senza un'anima, senza il motivo per cui bisogna farli. Quindi vi soddisfate, siete contenti, vi gratificate perché li fate, ma non assorbite all'indicazione dell'anima, non le fate per l'anima, non li fate per cambiare, non li fate per aprirvi a Dio, non li fate per incontrare Dio e lasciarvi incontrare di Dio. Perciò il Signore si sente veramente colpito nel cuore. Il Tempio, il luogo più sacro di Israele, è diventato un covo di mercanti. Ma non pensiamo adesso semplicemente al fatto che si commerciava. Non è questo il punto più decisivo di questo Vangelo. Dove si stanno gli uomini, anche nelle chiese, anche nei santuari, si commercia sempre un po'. Abbiamo tutti questo difetto, tutti quanti, commerciamo un po' tutto. Ma questa non è la cosa più scandalosa. Questa non è la cosa più scandalosa. La cosa più scandalosa è che noi commerciamo con il sacro, cioè noi non riusciamo più a capire qual è il luogo, che cosa, perché io vado a pregare, perché ho bisogno della preghiera, che significa incontrare Dio. Capite tutta questa bellezza qui? O mi serve a capire cosa, chi è Dio per me, cosa ha da dire Dio a me, mi aiuta ad incontrare Dio, oppure è bellosa. Oppure succederà anche qui, anche nelle Marche, quello che succede in tante chiese ormai artistiche, si paga il biglietto. E quindi la gran parte delle persone sono ammirate della bellezza del pittore che ha usato una tecnica nuova e dedicano due ore a guardare quella tecnica, una cosa meravigliosa, ma quella tela lì è stata commissionata, è stata messa in quella chiesa per la fede dei fedeli. Questa chiesa non è bella in se stessa, ma è importante, è tutto importante in questa chiesa, ma è importante la bellezza, la sontuosità dell'anima, delle preghiere delle persone che l'hanno voluta così. E può diventare un ostacolo la vita di questa chiesa, può essere distrutta questa chiesa. Un giorno potremo non avere più i soldi per restaurare questa chiesa. E che finisce la chiesa, finisce la fede, ma anche per sogno, perché la fede spinge a San Nicola, non certo che San Nicola, ma anch'io voglio che tu mi senti. Ma non è la chiesa. Tu non vai a San Nicola perché la chiesa è bella. La chiesa è bella ti fa sentire che Dio ti ama. Questo sì. E la Chiesa deve essere bella, deve essere pulita, la Chiesa deve essere decorata, perché la Chiesa è l'ideale di questo rapporto con Dio. È bella e sontuosa perché è bello il tuo rapporto con Dio, di più che dignitosa, deve essere bella, perché Dio è bello, perché nel paradiso non staremo tutti quanti a fare il nostro lavoro 8 ore, e poi andiamo a vedere nuove televisioni, ma nel paradiso ci sarà un'abbondanza di bellezza, saremo ubriacati dalla bellezza. Ubriacati dalla bellezza di Dio, ubriacati dalla bellezza di Dio, dalla bontà, dall'amore, dalla gratuità, acclameremo Dio. Allora nel tempo io non posso vivere da schiavo, capite? Non può esserci dentro la chiesa la porta da sindacato, da sindacalista. Io non posso entrare nella chiesa che faccio questa preghiera di questi 5 minuti. La chiesa deve essere abbondante, grande, bella, alta. Ma non perché mi devo guardare che c'è una chiesa bella, ma perché l'altezza di questa chiesa è l'altezza dell'anima tua. Tu non sei una gallina che mangia sempre il mangime per terra, lo becca, e c'è solo quello spazio lì per stare contenta quella gallina. Tu c'hai gli abissi di Dio, tu c'hai lo splendore di Dio, tu c'hai la bellezza di Dio, questo è il tempio. Ti devi ricordare anche esternamente con la luce, con la bellezza, con le pietre, quanto è preziosa l'anima tua per Dio, per cui è morto in croce per la tua anima, per renderla pura, per purificarla. Quindi il Signore non si è divertito, non ha detto queste cose, ha mandato via i mercanti, perché i mercanti erano la materializzazione di questo inganno, di questa menzogna. Nell'anima non ci devono stare i mercanti, tu non devi vendere l'anima tua. E a volte preghiamo male, capite? Preghiamo con le mani sanguinate, preghiamo con il cuore diviso. Anche noi preghiamo, in questa Quaresima siamo chiamati a convertirci, siamo chiamati a nutrirci di Dio, a convertirci, a trasformare il nostro tempio, il nostro tempio. Il nostro tempio deve essere, noi dobbiamo incontrare Dio, lasciarci incontrare da Dio, perché abbiamo bisogno di Dio. Allora bisogna che questo tempio per noi, questo spazio sacro, che è uno spazio sacro, è un tempo sacro, il luogo in cui io divento me stesso. Io ho bisogno del tempio, perché divento me stesso nel tempio. Il tempio mi fa diventare me stesso, mi aiuta a diventare me stesso. E man mano che divento me stesso, cioè figlio di Dio, io ho deciso che anche il tempio esteriore è normale. È normale che il mio corpo è il tempio. Gesù mi dice che il mio corpo è il tempio, è il tempio del Dio vivente. Il tuo corpo, cristiano, è il tempio del Dio vivente. Non c'è niente di più sacro del tuo corpo. Tu nel tuo corpo incontri Dio, il tabernacolo è il tuo corpo, tu incontri Dio nel Dio. E così come nella vita c'è un tabernacolo, che questo qua è sempre adornato, così anche la tua anima c'è un rapporto, capite? Voi non si può lasciare imbarcarti nell'anima. Non puoi fare una preghiera se c'hai le schifezze di cuore. Non puoi essere schizofrenico così tanto, capite? Quindi il Signore dice via, manda via questi mercanti della tua anima, manda via questi mercanti. Il Signore ci fa sentire anche l'ira, cioè fa male, fanno male i mercanti, rovinano l'anima del uomo. Abbiamo bisogno di incontrare Dio. E così spesso ci sono conversioni, no? Nella Chiesa ci sono conversioni, ci sono riforme nella Chiesa. Come in questo periodo si parla di riforma della Chiesa, no? Il Papa Francesco è il portavoce di questa riforma. Cos'è la riforma della Chiesa? La riforma è appunto mettere al centro quello che è centrale, lasciare in periferia quello che è periferico. Si arriva alla riforma perché quello che è periferico è diventato centrale. Cioè io non faccio per niente, non servo per niente i comandamenti, però sono scritto ancora all'appartamento di Sant'Antonio. Va bene. Ma quello non ti sa. Tu continui a essere iscritto a quello che è Sant'Antonio e San Nicola. Ma il punto centrale è che tu devi diventare un tempio di Dio. E perciò deve essere centrale questo rapporto. E perciò anche noi dobbiamo leggerci tanto, Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è l'incontro di persone che cercano Dio, che hanno trovato Dio, che vogliono conoscere Dio. Questa è la Chiesa. 20, 30, 40, non è importante, questa è la Chiesa. Questa è la Chiesa, le persone che vogliono incontrare Dio, che hanno incontrato Dio, insieme creano un tempio, sono il tempio di Dio, sono queste persone, questo popolo. Volete sapere qual è l'immagine più bella ultimamente della Chiesa? Più bella, il tempio più bello ultimamente, sono stati quei 20 egiziani, martirizzati per la loro fede, il loro corpo era il tempio di Dio, martirizzati per la loro fede. Nel loro corpo sono morti cantando. Che si fa nel tempio? Si canta, si lode il Signore. Con il loro corpo hanno manifestato la gloria di Dio, il tempio più bello. Questi 20 egiziani che sono morti per Gesù avevano Gesù in bocca mentre venivano uccisi. Questo è il tempio più bello, questa è la tua vita. Noi vogliamo vivere per Gesù, noi veniamo qui per stare con Gesù, per essere di Gesù, acclamare a Gesù. Questo è il tempio. Il tempio è fatto per questo. Poi non mi scandalizzo se si vendono le candele, che mi importa? Servono le candele. Se a Lourdes si stanno tante bandarelle, che mi importa? Se a Medjugorje ci stanno tante. Non mi scandalizzo, non mi scandalizzate, non siamo ipocriti, che ce ne importa? È normale che servono i sardini, li compro lì. È normale, ma stiamo attenti a non commerciare con l'anima. Non facciamo di Dio un idolo. Dio vuole tutto. Dio vuole tutto il tuo amore, Dio vuole tutto il tuo amore, amore assoluto, Dio lo vuole tutto, perché ti ha dato tutto, gli atti di culto della Chiesa, Dio ti vuole tutto, non è un sindacalista con te, non ti dice dammi il minimo sindacale, Dio vuole tutto perché è nella natura di Dio essere assoluto, l'amore di Dio brucia, è assoluto o non è, e se tu non lo incontri così, Dio ti accontenti di idoli, di altri idoli. ti fai altri idoli, ti fai altri idoli. Quindi è questo che è il Signore, per questo il Signore si è scontrato con la sua religione, con il suo mondo, ma che anche il nostro mondo, capite? Anche noi stiamo rischiando, capito? Il nostro Occidente sta rischiando molto, sta rischiando perché stiamo perdendo la bellezza e la gratuità di Dio. Stiamo parlando tanto di diritti civili, ma non tiene nessuno di questi diritti civili se non c'è la radice divina. Siamo creati dei templi nuovi, templi per i diritti civili, ma i diritti civili non hanno le radici. Le radici dei diritti civili sono la giudaico-cristiana. Noi abbiamo dimenticato Dio, dimentichiamo Dio. Abbiamo dimenticato Dio. E per cui i templi oggi sono proprio centri commerciali, sono altre situazioni di sbarco, dove tu puoi esercitare spiriti ricreativi, ma non incontri Dio, non incontri questo amore di Dio, questa passione per Dio, non preghi, capite? Se tu non ti senti il fuoco quando preghi, se tu non senti che il sangue scorre delle vene quando preghi, se non senti che il sangue passa per le vene, non ti può contentare, no, quando, ma con tutto rispetto, quando vai a visitare dei sepolcri, li chiamiamo. Ma non è quello solamente, non è solo quello il senso della tua religiosità, andare a visitare sette chiese. Ma che significa se tu sei rimasto a visitare il numero sette? Che significa? Perché vai a visitare sette chiese? Ma per incontrare il Dio vivo. Siamo dato Gesù Cristo.